Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno, i titoli di oggi. Cile, scontri, atti incendiari a una settimana dal referendum per la riforma costituzionale. Due chiese date alle fiamme, ferma condanna dei vescovi. Gli Stati Uniti annunciano la cancellazione del Sudan dalla lista degli stati canaglia per l'Unione Europea, una decisione che potrebbe favorire la transizione democratica. Costruire ponti perché si realizzi una società più inclusiva, questo è il tema forte dell'incontro tra il Papa e il nuovo presidente della Croce Rossa Internazionale. Un cordiale saluto da Marco Guerra. Domenica un gruppo di manifestanti ha incendiato due chiese a Santiago del Cile, ferma la condanna dei vescovi che esortano a prendere le distanze dalla violenza irrazionale. I due attacchi sono avvenuti durante la manifestazione che ha riunito migliaia di persone per commemorare il primo anniversario delle proteste del 2019 e che si è svolta una settimana dal referendum per la riforma costituzionale nel paese. Emanuela Campanile.
La stragrande maggioranza del Cile desidera giustizia e misure efficaci che contribuiscano a superare la disuguaglianza, la corruzione e gli abusi. Crediamo che questa maggioranza non sostenga o giustifichi le azioni violente che causano dolore. Con queste parole i vescovi cileni si rivolgono tramite un comunicato ai fedeli e a tutte le persone di buona volontà dopo gli atti incendiari e gli scontri durante la manifestazione che si è svolta a Santiago del Cile domenica 18 ottobre. Due le chiese date alle fiamme nel centro della capitale per mano di un gruppo di rivoltosi, a un anno di distanza dalla rivolta sociale del 2019 e a una settimana dal referendum per la riforma costituzionale del paese, i cileni tornano in piazza, ma sono due i volti della protesta, come scrive il quotidiano Il Mercurio. Da una parte migliaia di persone che manifestano pacificamente, dall'altra gruppi di militanti che hanno scelto la violenza. Non giustifichiamo l'ingiustificabile, scrivono ancora i vescovi, che concludono il comunicato facendo riferimento alla lettera enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, che invita a coltivare l'amore per rendere possibile l'amicizia sociale, unica via per partecipare senza timore alla democrazia e concorrere alla ricerca del bene comune.
Gli Stati Uniti sono pronti a togliere il Sudan dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. L'annunciata decisione vuole essere un sostegno alla transizione democratica nel paese africano, dopo lo storico accordo tra governo e gruppi ribelli armati siglato a Giuba il 31 agosto scorso. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Il presidente americano Trump apre la strada al nuovo Sudan dopo 17 anni di dolorosa guerra civile. Lo Stato africano non farà dunque più parte dell'elenco dei paesi canaglia, che comprende Iran, Siria e Corea del Nord, e questo consentirà a Khartoum di accedere ai prestiti internazionali, agli aiuti necessari a risollevare l'economia in difficoltà, alla ricerca di un clima di reale democrazia. La decisione americana è collegata al rispetto dell'accordo da parte del Sudan del pagamento di 335 milioni di dollari alle vittime di terrorismo e alle loro famiglie statunitensi. L'annuncio ha riscosso subito l'approvazione da parte europea. L'alto rappresentante per la politica estera Borrell ha sottolineato come la decisione accrescerà l'integrazione del Sudan nella comunità internazionale e l'accesso all'economia mondiale. Sullo sfondo anche un possibile accordo tra Sudan e Israele che allargherebbe in modo significativo il novero dei paesi arabi dopo Emirati e Bahrain che riconoscono lo Stato ebraico.
Primo turno delle presidenziali in Guinea. Senza attendere i risultati ufficiali, il leader delle forze democratiche di opposizione, Seluid Delen Diallo, ha proclamato la propria vittoria al voto di ieri, provocando sconcerto e preoccupazione. Papa Francesco ha riportato l'attenzione sulla Libia con il suo appello all'Angelus domenica per i colloqui di pace e il suo pensiero ai pescatori italiani arrestati dal 1 settembre. Al momento sembra favorevole per un'intesa tra le parti nel paese nordafricano diviso di fatto sul terreno, come spiega nell'intervista di Fausta Speranza lo studioso di relazioni internazionali Massimo De Leonardis.
Ci sono delle ragioni che fanno pensare che il cessate il fuoco possa reggere, ragioni di ottimismo. La prima è che nessuna delle due parti, cioè il governo di accordo nazionale di Tripoli né, diciamo, le autorità di Tobruk, la Camera dei rappresentanti di Tobruk, hanno la capacità militare per ottenere una vittoria totale. Pensiamo in particolare all'esercito del generale Haftar, la cui offensiva è stata bloccata e ora è fermo a circa 350 chilometri da Tripoli.
Quali sono i termini possibili del negoziato?
Ma questo è ancora tutto da discutere. I termini possibili potrebbero essere la convocazione di elezioni politiche che portino a un nuovo governo. Naturalmente le condizioni per questo sono tante.
Luis Arce sarà il nuovo presidente della Bolivia, infatti trionfato al primo turno delle elezioni presidenziali con circa il 52% di suffragi. Le urne sanciscono così il ritorno al potere del Partito Socialista dopo l'annullamento delle elezioni dello scorso ottobre per brogli e l'esilio dell'allora presidente Morales. Il voto si è svolto correttamente, malgrado i timori della vigilia, come spiega al microfono di Michele Ravià il giornalista esperto di Sud America Alfredo Luis Somoza.
I comizi, contrariamente a tante previsioni che si erano fatte in questo periodo, non sono stati funestati da episodi di violenza e soprattutto ci sono 3 missioni internazionali di osservatori, non è stato registrato nessun caso sospetto di manipolazione del voto. È molto positivo questo dato sicuramente, perché la Bolivia è da un anno che sta vivendo una situazione un po' caotica.
Chi è Luis Arce?
Luis Arce è stato l'artefice del successo di Evo Morales, è stato il suo ministro d'economia dal 2006 al 2017. La Bolivia è stato uno dei paesi sudamericani che ha avuto dei tassi di crescita più importanti negli ultimi anni, pur partendo da una situazione di estrema povertà. E Arce è stato quello che è riuscito a creare un valore aggiunto introducendo una serie di possibilità di lavorazione delle materie prime e poi piani di riconversione del narcotraffico, e per la prima volta ha calato tantissimo la superficie di coltivazioni illegali di coca.
Entriamo nel contesto dell'ottobre missionario, uno strumento importante anche per le missioni. Così Don Saverio, turato missionario Fidei Donum in Ecuador, saluta Fratelli Tutti, l'enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. Intervistato da Federico Piana, il sacerdote da anni nel paese sudamericano alle prese con povertà e migrazioni, spiega perché le parole del Papa sulla pace e la cooperazione tra persone e stati siano una via maestra per l'evangelizzazione.
Sento come un dono che è arrivato giusto anche durante questo tempo così della pandemia, dove ci sono poche sicurezze. Abbiamo bisogno, come scrive il Papa, di riallacciare la fraternità fra tutte le persone, avere una visione di integrazione, di inclusione con tutti.
C'è un punto che riguarda da vicino anche la terra dove tu sei, ossia le migrazioni, ossia gli spostamenti.
Finora abbiamo sempre guardato il nostro orto, quando piuttosto ci sono movimenti migratori che ci fanno capire che non siamo da soli a gestire determinate cose. Qui in Ecuador c'è il grande fenomeno della migrazione di venezuelani e adesso c'è un movimento di ritorno al Venezuela. A causa della pandemia sono i primi esclusi da qualsiasi cosa, però anche i paesi dell'America del Sud non hanno fatto un'alleanza per capire come gestire queste forti migrazioni.
Più di 40 milioni di casi in tutto il mondo, continua a salire il bilancio della pandemia, Stati Uniti sempre in testa, ma la preoccupazione crescente per l'Europa, dove ha già causato 250.000 morti. Coprifuoco in Belgio, maschere obbligatorie in luoghi chiusi in Svizzera, record di diffusione in Polonia che allestisce un ospedale da campo allo stato di Varsavia. Nuovo giro di vite anche in Italia con lockdown serali affidati ai sindaci. E ieri l'incontro di Papa Francesco con il presidente della Croce Rossa Internazionale Peter Maurer, rilasciando un'intervista ai media vaticani che sarà pubblicata integralmente oggi. Maurer ha espresso il suo apprezzamento per la convergenza di vedute e di valori con il pontefice. Sentiamo le sue parole al microfono di Mario Galgano.
Coming to Rome is a very positive experience.
Venire a Roma è per me un'esperienza molto positiva. Poi parlare con il Papa, avere consapevolezza del suo sostegno per la nostra azione per supportare le persone colpite dalla guerra e dalla violenza, è tutta energia positiva che riporto a casa.
Positive energy that I take home from Rome. And I think developing a counter-narrative, as you would say,
credo che sviluppare una contronarrazione utilizzando un linguaggio moderno, sviluppare una visione di una società che sia diversa, inclusiva, che porti le persone insieme e che costruisca ponti, quando nella realtà le società sono divise, questo credo sia il cuore del nostro punto di vista comune e dei nostri impegni comuni. Noi siamo molto orgogliosi di essere vicini alla Santa Sede e al Santo Padre nei suoi sforzi in tal senso.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Marco Guerra, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.